la mia storia. Sono nato e cresciuto in una città molto lontano da qui, Medio Oriente per chi conosce, una città dove si adoravano diverse divinità, diversi idoli, c'era un politeismo. E ogni tanto succedeva anche che per ringraziarsi gli dèi si facessero dei sacrifici umani. Non è bello, però questa è la cultura in cui sono vissuto. Ma un bel giorno un dio sconosciuto che io non conoscevo mi ha chiamato e mi ha detto: fai fagotto, prendi tua moglie, i tuoi parenti e vai in un paese che io ti mostrerò. E allora ho deciso di seguire questa voce che mi è arrivata e così sono partito e sono andato verso l'Occidente. Dapprima sulla strada mi sono fermato in una città chiamata Karan, lì è morto mio padre, è stato sepolto e poi ho continuato il mio viaggio. Ogni tanto il Signore mi appariva, questo Dio. Per esempio una volta a una quercia mi ha detto: io sono il Signore e voglio regalarti un paese, a te e alla tua discendenza, e voglio benedirti, voglio fare di te una grande nazione. E voglio che tu possegga questo paese. Ho fatto anche delle altre gite, mentre ero lì sono andato in Egitto, perché c'era una carestia, e per paura che mia moglie fosse, insomma, visto che era molto bella, fosse presa, ho detto che era mia sorella. Così mi sono salvato la pelle. Poi però è successo un pasticcio e alla fine ci ho quasi rimesso la pelle, ma il Signore è intervenuto. E me ne sono tornato di nuovo da dove ero venuto. E il Signore ogni tanto mi appariva e mi diceva anche delle cose del tipo: la tua discendenza sarà numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che è sulla riva del mare. Io non avevo figli, ero vecchio, mia moglie era sterile, potete capire che non era proprio così limpida la cosa, non era proprio così evidente. Mi sono poi separato da mio nipote perché avevamo troppe cose insieme, quindi lui è andato a destra, io sono andato a sinistra, e il Signore ancora mi è di nuovo apparso e mi ha detto: io darò questo paese a te e alla tua discendenza. È successo poi un fatto che mio nipote è stato rapito da un gruppo, io ho assoldato 318 dei miei fedeli servi, sono andato e l'ho recuperato. E il Signore mi ha mandato un uomo, si chiamava Melchisedec, e mi ha benedetto. E io gli ho dato la decima di ogni cosa. Succedevano delle cose strane. Da quando sono partito da quel paese, era tutta un'avventura. Ancora, il Signore mi è apparso di nuovo dove era quella volta, non mi ricordo. Comunque mi ha detto: io ti darò una discendenza. E io gli disse al Signore: ma va bene, il mio servo Eliezer, avrò un figlio da lui? No, da te, voglio darti un figlio. E una volta mi ha fatto una richiesta strana il Signore, mi ha detto di prendere degli animali, di dividerli a metà, di fare due file, e poi mi sono addormentato e il Signore mi ha parlato nel sogno e mi ha detto, è nata una profezia, mi ha detto: i tuoi discendenti un giorno saranno schiavi per 400 anni in un paese straniero, ma poi ritorneranno. Poi mi sono svegliato, un fuoco ha attraversato questi animali e il Signore mi ha dato di nuovo una parola: questo paese io lo darò a te e alla tua discendenza. Allora a un certo punto mia moglie mi ha detto: ma senti, visto che il Signore ti ha promesso una discendenza e viene da te e non dal tuo servo e io sono sterile, prendi la mia serva e hai un figlio da lei. Così è stato, ed è nato Ismaele. Il Signore subito non mi ha detto niente. È passato un po' di tempo, il Signore mi è di nuovo apparso e mi ha detto: Abramo. Ah, non vi avevo ancora detto come mi chiamavo, scusate, mi ero dimenticato. Abramo, cammina la mia presenza e sii integro e io stabilirò il mio patto con te. E ancora con questo figlio, hai detto tu avrai un figlio, ma ce l'ho già, no, da tua moglie, Sara, non da te, ma è sterile, com'è possibile? Allora un giorno, mentre ero fuori dalla mia tenda, faceva molto caldo, era l'ora più calda, sono arrivati tre uomini, gli ho preparato qualcosa da mangiare e poi uno di loro mi ha detto, prossimo anno tua moglie, Sara, ti darà un figlio. Lei si è messa a ridere, lui l'ha sentito. E ha detto, perché tua moglie ha riso? C'è forse qualcosa di impossibile per me? No, 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 riso, no, riso, no, no, hai riso, hai riso. Poi ho saputo, perché il Signore me l'ha detto, che voleva distruggere Sodoma e Gomorra. Io sapevo che abitava mio nipote lì. E ho cercato di intercedere. Ho fatto quasi una gara a numeri. E alla fine ci siamo fermati a 10. Ma non c'erano 10 giusti in quella città. E così il Signore l'ha distrutta. Ho un vuoto di memoria, è successa una cosa simile un'altra volta con un altro re, che io ho detto che era mia moglie era mia sorella, di nuovo è successo un pasticcio, il Signore è intervenuto e grazie a Dio siamo riusciti ad andare avanti. E poi finalmente è arrivato mio figlio, Isacco. Chi l'avrebbe mai detto? Ho dovuto mandare via la mia serva, il mio figlio Ismaele, e è rimasto solo Isacco. E così il Signore mi ha detto, è da lui che io ti darò una discendenza. E in te, nella tua discendenza, ma questo me l'aveva già detto all'inizio, saranno benedette tutte le famiglie della terra. Poi è ancora successo qualcosina a Beersheba con Abimelech, perché c'era una discordia su un pozzo, poi per un po' di tempo non è più successo niente. Tanto mio figlio cresceva ed è diventato un ragazzo, diciamo, più o meno avrà avuto 15-20 anni all'incirca. E a un certo punto il Signore mi è di nuovo apparso e mi ha detto, Abramo, io ho risposto, eccomi, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vai nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Mi si è gelato il sangue. Se io non avessi conosciuto il Signore per questi 40 anni all'incirca che sono passati, da quando sono partito dal mio paese a questo momento, se io non avessi parlato con Lui, se non avessi ascoltato le sue promesse, se non avessi sperimentato la sua protezione, se non avessi sperimentato i suoi miracoli, un figlio da una novantenne sterile, che non aveva neanche più i corsi ordinari delle donne. Se io non avessi vissuto tutto questo, io avrei detto, ecco, mi sarebbero cadute le braccia, è come tutti gli altri questo Dio. Come quando ero a Ur, un sacrificio umano, un altro, per ringraziarsi la sua misericordia. Ma io ero convinto che questo Dio era diverso, perché l'avevo conosciuto, ci avevo passato insieme un sacco di anni. E così ho preso due dei miei servi, ho preso mio figlio, ho preso un po' di legna, un coltello, il fuoco, per accendere il fuoco, e sono partito verso questo paese. Dopo tre giorni ho visto il posto, ho detto ai miei servi di rimanere, ho detto noi andremo, io e Isacco, adoreremo e poi torneremo. Non ho detto una bugia, io ero convinto che saremmo tornati. E quando, mentre camminavamo per la strada, mio figlio Isacco mi ha chiamato, mi ha detto, padre mio, eccomi figlio mio, il legno c'è, la legna c'è, il fuoco ce l'abbiamo, il coltello c'è, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E io in quel momento non ho mentito a mio figlio quando gli ho detto, figlio mio, il Signore si provvederà dell'agnello per l'olocausto, perché io ero convinto. Non sapevo bene come, perché veramente è una richiesta assurda, che inconcepibile, che dopo che hai avuto un figlio, dopo tutto questo tempo, ed è chiaro che questo figlio era il figlio della promessa, e in lui sarebbero state benedette nella sua discendenza tutte le famiglie della terra, era assurdo chiedermi adesso di ucciderlo. Quindi io ero convinto 100% che qualcosa sarebbe successo, non sapevo cosa, ma qualcosa sarebbe successo. Forse addirittura che sarebbe risorto, chi lo sa. E per questo gli ho detto, il Signore si provvederà all'agnello e noi torneremo. E così è stato. Siamo arrivati sul monte, ho preparato l'altare, ho messo la legna, ho legato mio figlio, l'ho messo sull'altare, ho preso il coltello, stavo per compiere l'atto, quando con un tempismo perfetto l'angelo del Signore mi ha chiamato due volte. Abramo, Abramo! Eccomi, ho risposto. Non fare del male al ragazzo. Non fare del male, fermati. Io adesso so che tu mi temi, perché non mi hai risparmiato nemmeno il tuo figlio, unico figlio che ami. Così ho sentito dei rumori, mi sono girato e ho visto che c'era un montone impigliato per le corna dentro un cespuglio. L'ho preso, ho slegato mio figlio, ho messo il montone al posto di mio figlio, l'ho ucciso. E mentre compivo questo atto dove sostituivo il montone a mio figlio, i nostri sguardi si sono incrociati e una profonda gratitudine è scesa nel mio cuore, perché il Signore ha provveduto un sostituto per mio figlio. Io non posso parlare per lui, ma sicuramente lui era molto più grato di me. Molto più grato di me. E così il Signore mi ha ancora detto, io giuro per me stesso, non c'è nessuno più alto di Dio, quindi giuro per me stesso, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronerà delle città dei suoi nemici. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché hai ubbidito alla mia voce. E così sono ritornato dai miei servi e siamo tornati a casa. Io non so che effetto ha fatto voi questa storia, ma quando l'ho riletta, ho fatto tutto, perché io sono partito, che stamattina volevo parlarvi di Genesi 22, il sacrificio di Isacco, per colpa di Adino, perché lui ha detto il Signore si provvederà del predicatore. Allora io subito ho collegato, si provvederà. Però ho detto no, va bene Genesi 22, ma io voglio vedere come ci siamo arrivati a Genesi 22. E così mi sono rifatto la storia dall'inizio, per vedere che cosa Abramo poteva aver capito di Dio prima di arrivare a questa estrema prova, perché è una roba assurda questa. Ok, sono altri tempi, ok, siamo in un altro contesto culturale. Dio non chiederà a nessuno di voi di sacrificare il proprio figlio, sappiatelo, statene certi. Abbiamo una rivelazione progressiva, qua siamo agli inizi. Però veramente è una roba pazzesca. E vedo come Dio ha stabilito un rapporto con Abramo, lo ha lasciato anche fare, non lo ha incatenato, ha fatto delle cavolate. Ha fatto delle scivolate, degli svarioni, ma una cosa è chiara, che Abramo da quando è partito da Ur a questo punto, Dio non l'ha mai mollato. Nonostante fosse caduto diverse volte, si è rimesso in piedi, ha chiesto perdono, non c'è scritto che ha chiesto perdono, lo penso io, si è rimesso in piedi e è andato avanti. E per me questa è già una lezione che devo imparare, che anche se sbaglio, si può chiedere perdono, ci si rialza in piedi, ma si deve andare avanti. Con il Signore si deve andare avanti. Non ci si può permettere di fermarsi o dire l'ho fatta troppo grossa, adesso non c'è più speranza. Perché abbiamo un Dio che è largo in misericordia e ha voglia di continuare. Vedete anche, cioè Abramo quando ha deciso con sua moglie di avere il figlio con Agar, Dio non è che è intervenuto subito, l'ha fermato, l'ha lasciato fare. C'è stata anche una benedizione per Ismaele, per dire, non che adesso possiamo permetterci di sbagliare, ma che il Signore ci lascia libertà e vuole che siamo costanti nel nostro percorso con Lui. E poi questo brano ovviamente è un esempio lampante, è una pietra in questa storia che Dio ha voluto lasciarci del Signore Gesù Cristo. Cioè è impossibile non vedere in questa storia una figura di Cristo. Anche per l'aspetto di Isacco. Isacco è una figura di Cristo per la sua obbedienza. È un ragazzo che poteva avere dai 15 ai 20 anni, ma che ci voleva ribellarsi a suo padre e non farsi mettere sopra quella catasta di legna? Lui ha ubbidito, cioè è stato ubbidiente. Abramo ha ubbidito, Isacco ha ubbidito, e Isacco ci fa vedere che il Signore Gesù ha ubbidito e ha fatto la volontà di suo padre. E poi ovviamente l'episodio della sostituzione, il montone che viene sostituito a Isacco. E questo è per, io mi sono immaginato giusto stamattina, non prima, giusto stamattina mi sono immaginato il momento in cui viene Abramo, uccide questo montone, e c'è Isacco lì vicino, l'avrà guardato, si saranno guardati, avranno detto: ha provveduto il Signore che dovevo morire io, invece è morto il montone per forza, non c'è scritto, ma. E la gratitudine, per me, anche qui non c'è scritto, ma per me è ovvio che è la gratitudine il sentimento principale che è nato in Abramo e in Isacco, che il Signore ha provveduto. Tant'è vero che poi Abramo chiama quel posto Yahweh, il Re, il Signore provvede. E non posso non pensare a me, al fatto che io dovevo essere messo su quella catasta di legna e il Signore ha provveduto un sacrificio sostitutivo. Lo puoi pensare anche tu, che tu dovevi essere messo sopra quella catasta di legna, ma il Signore ha provveduto un sacrificio al tuo posto. Quindi è veramente una storia incredibile. E alla fine di questa storia c'è una promessa, di nuovo la stessa, quella che gli ha fatto fin dall'inizio, dove però Dio giura anche per se stesso. E l'autore dell'Epistola agli Ebrei, quando racconta questo fatto, dice che la parola di Dio, come abbiamo già ascoltato domenica scorsa da Emmanuel, la parola di Dio è già di per sé una garanzia. Se l'ha detto Dio, è garantito che sarà così. Ma il Signore, per fare, come dire, voglio proprio esagerare, sigillo questa garanzia con un giuramento, e lo giuro per me stesso, perché non c'è più nessuno più altro. Così dice l'autore agli Epistoli agli Ebrei, attraverso due cose immutabili, la parola di Dio e il giuramento, nelle quali è impossibile che Dio abbia potuto mentire, noi abbiamo una super garanzia, che questa salvezza è per noi e per chi ha creduto nel sacrificio di Gesù è garantita, ci sarà e suggellata ancora dal suo giuramento. E il Signore invita attraverso la lettera agli Ebrei a tenere questa speranza della salvezza futura come un'ancora dentro l'anima, che è sicura e ferma. E quest'ancora la possiamo avere perché Gesù ha attraversato la cortina che divideva il luogo santo dal luogo santissimo, è entrato nel luogo santissimo e adesso è lì che intercede per noi. E il monte Moria, dove è stato fatto questo sacrificio, e il luogo dove c'era il luogo santo, il tempio di Salomone, sono la stessa cosa. È lì che era costruito il tempio. Quindi possiamo chiederci, alla luce di tutto questo, alla luce che siamo stati risparmiati, alla luce che abbiamo questa salvezza così ferma e sicura, possiamo chiederci adesso che cosa posso fare per essere un sacrificio vivente. Oggi, facciamoci la domanda oggi, poi domani se arriverà la faremo anche domani. Quali scelte posso fare che siano gradite al Signore?